Il mio nome è Dan Boggiato e questo è Power Talk, te lo do io il business, la rubrica quotidiana di business comportamentale, fonte di ispirazione per imprenditori e liberi professionisti che vogliono avere un successo reale. Benvenuti alla trasmissione Marte e Venere del consueto giovedì, dove oggi andiamo a toccare un tema particolare che chi ha il braccino corto probabilmente non riuscirà a gestire per tutta la durata della trasmissione.
Così corto proprio da sembrare di avere le ali alle orecchie.
Esatto,
diciamo.
La voce di Jenny segnala che è partito il Marte e Venere sul braccino corto, non sei riuscita.
Ma non ce l'ho fatta a resistere, non ce l'ho fatta. Ciao a tutti.
Allora, ciao a tutti e innanzitutto, proprio perché partiamo con un argomento di questo tipo, visto che noi il braccino corto non ce l'abbiamo, se ritenete che questi podcast siano di ispirazione per il vostro business e per la vostra attività, potete andare su www.dambogiatto.com e scaricare il report professionale gratuito, Jenny, perché ovviamente siamo
in tema, no?
Quindi braccino lungo e non corto, potete scaricarlo gratuitamente per aiutarvi a sbloccare il vostro business e raggiungere nuovi livelli. Allora Jenny, cosa oggi so che vuoi parlare di un argomento, appunto l'avarizia, la tirchiaggine.
L'avarizia, esatto, è un articolo molto interessante sull'avarizia, partendo dai famosi studi universitari, proprio dell'Università di Buffalo in California.
Pensavo di zio Paperone.
Vabbè, sappiamo tutti che è l'emblema del tirchio per eccellenza. Alcuni escamotage del famoso zio Paperone sono leggendari comunque, no? Quindi dall'acqua quasi del lavandino fra un po' riciclata al giornale usato ripescato nel parco vicino ai bidoni accanto alle panchine.
Cioè, soprattutto risparmia anche le parole. Tolgo un po'
anche
di
parole,
così risparmio parole e risparmio anche fiato.
Portare anche sulla schiena di Paperino per risparmiare le ghette, quindi le sue scarpe, uno spettacolo.
Quindi, allora, cosa ci dice di bello questa ricerca, Jenny? Che in realtà le persone diventano tirchie, lo sono già, nascono così? Come funziona?
Secondo questa ricerca una parte di avarizia è un po' congenita, quindi ce la portiamo dietro, ognuno di noi ce l'ha. È molto in relazione, naturalmente, come in effetti quasi tutto il resto delle cose, sì, che noi viviamo, a quello che noi abbiamo vissuto da piccoli, quindi l'ambiente familiare. Quindi specialmente, guarda caso, il rapporto comunque con la madre. Di solito le persone comunque che sviluppano un'avarizia, non parliamo adesso un po' di fare un po' attenzione, ma parliamo di vera avarizia, proprio il tirchio per eccellenza, hanno avuto in passato comunque da piccoli proprio delle carenze affettive, quindi è come se fosse un po' un riportare nella vita reale quella che è stata una mancanza di emozioni.
Beh, allora, innanzitutto l'argomento di oggi è molto interessante perché per gestire i nostri business, le nostre attività o ciò che noi stiamo facendo, a volte è sottile il confine fra l'avarizia, l'essere tirchi o risparmiare o essere persone che in maniera saggia gestiscono le risorse. È un argomento importante per gli imprenditori e i professionisti, credo soprattutto per i professionisti che tendono a fare tutto loro. Quindi, come sappiamo, Jenny, proprio in un appuntamento business importante che abbiamo fatto un po' di tempo fa, ci ha colpito quando l'imprenditore che appunto avrebbe dovuto fare tante cose esponeva con, come posso dire, quasi con un moto di orgoglio il fatto che avesse impiegato 2-3 ore per andare a comprare un oggetto per un suo ufficio, risparmiando l'80% quando si parlava di un oggetto che magari costava 100 euro, no? E io e te ne abbiamo parlato, perché come può un imprenditore pensare di risparmiare 80 euro in 3 ore quando potenzialmente sta fatturando milioni di euro, no? Non ha proprio senso, è come dire ho guardato una cosa che non ha senso, eppure sì, non è un caso sporadico, anzi.
Perché in qualche caso manca quello che è, come dici tu Daniele, il valore del tempo. È come del tempo, come se fosse una risorsa illimitata, il tempo non mi costa nulla, quindi vado e lo faccio io. In realtà il tempo costa, e come intanto non è una risorsa illimitata, ma è la risorsa più preziosa che abbiamo, è limitata, è proprio una cosa su cui possiamo fare ben poco. Non nulla, perché possiamo imparare ad utilizzarlo meglio, ma comunque non del tutto. Nello stesso tempo, soprattutto se una persona che riesce a produrre un numero, parliamo proprio di denaro,
ci speriamo, di soldi,
dei numeri elevati, quelle 3 ore di tempo vuol dire che tu non sei in grado in 3 ore del tuo tempo, essendo un imprenditore di un certo livello, di produrre più di 80 euro.
Ma io credo, Jenny, che innanzitutto ci sia una buona differenza fra l'essere tirchi, avari, parsimoniosi, prudenti, c'è
ecco,
tutta una serie,
certo,
di passaggi.
Certo, ci sono poi vari livelli, da, come si dice, dalla formica alla cicala, in mezzo ci sono tanti altri insetti.
E poi secondo me c'è anche una, come stavi dicendo tu, una malcomprensione, che è quello che possiamo dare oggi per aiutare chi ci sta ascoltando, fra dove veramente devi essere parsimonioso con molta attenzione e dove invece in realtà stai commettendo degli errori. Esatto. Quindi io splitterei, Jenny, l'atteggiamento parsimonioso o anche l'avarizia o anche la tirchiaggine sul valore vero della vita di una persona, che è il tempo e non il denaro. Perché se io porto l'attenzione sul denaro, farò una mossa del genere, perché io magari guardo e dico: ma ok, non ho niente da fare in questo momento, la mia impresa sta girando, sono qui che mi sto grattando i pollici, invece di pensare di leggere un libro, magari di fare una meditazione, di riposarsi, di andare a fare una passeggiata, di giocare a un gioco, qualsiasi cosa sia, in quel momento io esco per andare a comprare un articolo e risparmiare 80 euro in 3 ore facendo una cosa che in realtà non mi piace, però alla fine dirò: ecco, vedi, e un altro l'avrebbe comprato a 100 euro, io l'ho preso a 20, con orgoglio anche, no? Quando io invece io e te l'abbiamo guardata, questa persona abbiamo pensato: ammazza che errore madornale, perché non era il ho piacere di andarlo a comprare, no? Il piacere era solo il fatto di aver risparmiato 80 euro.
Mi piace andare, allora è tutta un'altra cosa.
Mentre invece, se io sposto l'attenzione sul tempo, le cose cambiano completamente, perché mi chiedo: sto utilizzando al meglio il mio tempo? Sono abbastanza avaro e tirchio del mio tempo? Io credo, Jenny, che la maggior parte dei professionisti, soprattutto quelli di successo, farebbero bene a fare un po' di corsi con Zio Paperone sull'avarizia verso il tempo.
Assolutamente.
La tirchiaggine sul tempo.
Sono perfettamente d'accordo, perché lo spreco del tempo, e ci metto, guarda, appositamente in mezzo alla parte anche social media, che è come sempre uno strumento, è corretto se usato nella materia giusta, può essere distruttivo se invece diventa un eccesso. Non ci si rende conto di quanto tempo, ad esempio, si investe sui social media in maniera non corretta, poi magari si arriva a casa e non si ha tempo di giocare mezz'ora con i propri figli.
Ma guarda, proprio ieri in un'attività con un importante professionista americana, quindi gli Stati Uniti d'America, il suo atteggiamento verso il tempo era un atteggiamento non di avarizia, non di ticcaggine, ma come se avesse tempo illimitato. Quindi io tranquillamente passo una parte della mia giornata, e sono già una persona di grande successo, a pensare che, oltretutto qui in America, come sappiamo, Jenny, è più facile, pago le bollette online. Io spreco mezz'ora della mia vita a pagare delle bollette online dell'ufficio, dello studio, di casa, quando dovrebbe farlo un personal manager, non dovrei farlo io, senza ombra di dubbio, perché stiamo parlando di una professionista che può permettersi un personal manager a tempo pieno sempre.
Sono d'accordo, una delle mie citazioni preferite dice appunto: vivi come se dovessi morire domani, impara come se dovessi vivere per sempre. Perché il fatto di rendersi conto del tempo limitato ci dovrebbe portare a investirlo meglio. Perché alcune volte è assurdo come sprechiamo il nostro tempo, ma a volte, Daniele, sia in attività che non hanno senso, sia anche nel perdersi, anche in ambito business, dietro a delle piccolezze, delle vere sciocchezze che occupano magari mezza giornata, che non hanno proprio alcun senso. Invece investire il proprio tempo, sia nell'ambito business, sia nell'ambito personale, è uno degli insegnamenti più grandi. Uno proprio dovrebbe essere insegnato a scuola, come si dice, anziché molte cose che sono andate un po' in disuso, come investire il proprio tempo in maniera corretta, dando valore a se stessi, alle persone che abbiamo intorno, all'ambiente lavorativo, che sia che si parli di colleghi, di dipendenti, di superiori, non importa, comunque stai dando valore alle persone che hai intorno. E quando tu dai valore al tuo ambiente lavorativo, tutto funziona meglio, perché crei un ambiente di valore, per utilizzare una ridondanza di
termine.
Beh, forse
allora cominciamo a dare una regola, Jenny, no? Per fare in modo che le persone non si perdano fra essere persone che disperdono denaro, lo sprecano, non fanno attenzione e così via, a essere dei tirchi da paura, no? L'attenzione, quindi regola numero uno, va spostata sul tempo e non sul denaro. Perché se noi spostiamo la nostra avarizia, tirchiaggine di base che l'istinto di sopravvivenza dovrebbe ricordarci, sul tempo e non sul denaro, comincia già a funzionare in maniera diversa. Perché io mi chiederò: ma il tempo che sto investendo, visto che è infinito, che non è finito, quindi posso investirlo nella modalità corretta? Cioè è corretto fare quello che sto facendo? E tolgo l'attenzione sul denaro. Perché se io la tolgo dal denaro diventa tutto più semplice. Facciamo un esempio. Se io sono un commerciante che sta facendo un ottimo lavoro, il negozio è in espansione, il fatturato cresce, sto per aprire un nuovo centro, e invece di spostare la mia attenzione su risparmiare, essere parsimonioso, l'avarizia, la tirchiaggine anche, nel andare a comprare le risme di foglie a 3,70 euro invece di 3,95 euro, mettendoci 3 ore della mia vita, probabilmente il primo pensiero che farò sarà: ma io, nel momento in cui alla sera chiudo il negozio, è corretto che passi 2 ore della mia vita a fare le pulizie? Probabilmente no, perché io dovrei essere molto avaro e tirchio del mio tempo.
Esattamente.
Tirchissimo. E dire no, io non investo 2 ore del mio tempo a fare le pulizie. Prendo un'impresa di pulizie, prendo una persona che fa le pulizie, la pago e risparmio il mio tempo che esatto. posso investire in qualcosa di maggior valore.
Assolutamente. Vedere quindi il tempo in qualcosa di monetizzabile, renderlo monetizzabile.
Beh, il contrario, no? Stiamo togliendo, credo, no? Perché renderlo monetizzabile forse tiene di più, no?
Penso proprio di investire e risparmiare.
Ah, ok.
Mentre di
come
solito,
se lo mettessi in banca.
Esatto, non sono termini che utilizziamo, il fatto di risparmiare, investire rispetto al tempo. Si utilizza più rispetto al denaro.
Sì, ho capito, No, pensavo, perché il concetto può essere che risparmio queste ore, le metto nella mia banca del tempo, che è finita, cioè
sì.
ha un tempo finito, e le investo in maniera migliore, dove posso ottenere, in realtà, Jenny, se ci pensi, è il contrario, no? Nel momento che faccio così io guadagno di più.
Sì, solo che è divertente, perché non è come il denaro, perché sì, oggi risparmio, Daniele, 10 euro, ok? Li metto nel mio portafoglio, io domani mi trovo questi 10 euro, ma se oggi risparmio 10 minuti non li investo in maniera corretta,
sono andati comunque.
Domani non ci sono più. È molto delicato, giochi anche molto affascinante, perché è un risparmio a brevissimo termine.
Beh, forse Jenny potremmo dare un consiglio ulteriore, fare la regola numero 2, no? Visto che stai toccando questo risparmio, che è un argomento molto interessante, perché è uno dei motivi per cui le persone impazziscono e fanno attenzione al denaro invece di fare attenzione al tempo, che detto fra me e te è una follia talmente grande che una volta che è saltata agli occhi te la porti dietro in positivo per tutta la vita. Quello che stai dicendo tu, Jenny, è esattamente il motivo per cui il denaro ha preso nella nostra cultura una piega tendenzialmente errata in alcuni contesti, no? Dove io una volta, se avevo una produzione di pomodori, ero obbligato a sharearla con gli altri, perché tanto se io producevo 100 kg di pomodori e oggi ne consumavo un chilo, domani li buttavo via, tanto valeva condividerli con tutta la comunità. Mentre invece oggi se io ho 100 euro, no, domani non andranno a male, sono sempre lì. Quindi io perché dovrei condividere i miei 100 euro con gli altri? Io li metto da lì e li accumulo,
esatto.
L'accumulo di capitale.
L'inizio del tutto è stato un po' questo.
Solo che quello che stavi dicendo tu potrebbe essere la seconda regola, visto che stiamo partendo da questo articolo e stiamo mettendo all'interno dei tratti del business comportamentale, è il denaro lo puoi accumulare e quindi quello che non hai speso oggi te lo trovi domani. Il tempo invece, se ci pensi Jenny, quando fai una pianificazione di questo tipo, tu l'accumulo nella tua banca del tempo lo fai in proiezione futura. Quindi se tu pianifichi ad esempio per il tuo prossimo anno, mettendo già in anticipo come farai le cose, in realtà stai accumulando tempo nella tua banca del tempo futuro, perché non puoi accumulare quello del passato e non puoi accumulare nemmeno quello di oggi. Quindi il denaro puoi accumularlo sulla base del passato per potertelo trovare nel futuro. Il tempo invece lo devi accumulare nel futuro per potertelo trovare nel presente.
Beh, è un percorso affascinante questo. Perché è una linearità al contrario, quindi in un senso andiamo in un modo, nell'altro andiamo nell'altro. Quindi in uno andiamo dal passato al futuro, l'altro dal futuro torniamo indietro.
Beh, la regola numero 2 che stiamo creando adesso, perché stiamo integrando rispetto a questo articolo molti elementi, è apri la tua banca del tempo che presenta in realtà il conto corrente del tempo della tua azienda, in realtà è la pianificazione del futuro, che ti apre immediatamente sul tuo conto delle ore. Proprio ieri, Jenny, nel lavoro che stavo facendo della professionista che ho citato, adesso pensandoci sul tema dell'avarizia, ho fatto proprio così. Le ho fatto scrivere la pianificazione di quello che faceva nel passato, come disperdeva tutto il tempo che non recupereremo più.
Certo che no.
E poi l'ho detto domani sul nostro workspace, visto che abbiamo aperto un progetto intorno a questa professionista, metti il tuo nuovo scheduling del futuro, e lei ha messo lo scheduling e poi di fianco ha messo le ore risparmiate che andremo ad investire, quando diventerà il tempo un tempo presente, nella creazione di un livello superiore a quello che lei aveva prima. Quindi in realtà, senza saperlo ieri, io le ho creato la banca del tempo. Solo che è nel futuro, è molto bello.
È affascinante, veramente affascinante questo. Ed è proprio un modo diverso di guardare sia la propria vita personale che la propria azienda. Perché non solo il professionista, l'imprenditore, in quel caso va a vedere il proprio tempo, ma se andiamo a vedere l'azienda come un organismo, è la stessa cosa, perché l'azienda come organismo composto da persone andrà ad accumulare o sprecare del tempo che creerà benessere o malessere all'interno della stessa, di conseguenza producendo anche più o meno fatturato. È la stessa cosa?
Io credo proprio di sì, ma poi credo che quello che abbiamo detto oggi, adesso l'illuminazione che abbiamo avuto qua in real time, apre campi interessanti, perché Genovese abbiamo visto anche noi insegnando ad esempio tecniche potenti di trattativa, no? Dove tu puoi spuntare delle cifre pazzesche. Cosa succede? Che l'imprenditore è messo di fronte a queste tecniche che hanno una potenza devastante, si parla di 40-50% di risparmio sulle uscite all'anno su molti aspetti. Cosa succede? Che innescata questa parte, la parte di tirchiaggine, avarizia e così via, viene fuori e magari l'imprenditore passa 2 ore del suo tempo a trattare per risparmiare $5 o 5 euro o 5 yen. E lì bisogna riportare l'imprenditore professionista in contatto con la realtà. Ma va bene che hai fatto una trattativa e hai speso meno, ma hai impiegato 1 ora e mezza della tua vita a fare quella trattativa. 1 ora e mezza della tua vita vale 5 yen? Vale 5 dracme? Vale molto
dipende
di più.
Quella proporzione, perché io posso anche stare a trattare 6 ore se risparmio $1 milione.
Esatto, no? Ma questo io e te l'abbiamo vissuto, no? Perché poi ti prende il trip di trattare su tutto e portare a casa anche il dollaro o l'euro o ai tempi il marco di fra sterlina di differenza. Oggi noi con consapevolezza negli ultimi anni abbiamo migliorato moltissimo questo aspetto, anche se la spinta c'è, da dire bene, ma sto facendo una trattativa per magari avere un vantaggio di 400.000 euro, 100.000 euro, bene, molto bene, allora ha senso farlo.
Ma finché non diventa, esatto, perché diventa una dinamica, secondo me, in alcune persone compulsiva quella della trattativa, che c'è, nel mio parere, c'è la buona trattativa e la cattiva trattativa, perché è anche una questione etica, nel senso, io sto trattando, sto certo. Parlando di business, stiamo trattando su un contratto, ok. Siamo in un paese, ad esempio, orientale, potrebbe essere sudamericano, posto in cui è abbastanza normale trattare. Parliamo ad esempio di Oriente, come siamo stati più volte, ci è capitato quindi tante volte di stare nei mercati, posti tra l'altro che noi adoriamo. Ok, va bene trattare, sei turista, ti aumentano i prezzi. Okay.
Di base proprio.
Va benissimo. C'è però un limite tra il trattare e portare all'osso proprio la trattativa in cui la persona è al limite della fame. Quella secondo me è l'etica, perché se io ho davanti una persona che in quel momento sta vendendo i suoi prodotti, magari che ha realizzato, va bene, trattando ancora di più, posso scendere ancora di prezzo. Io magari mi porto a casa $2 di meno che ho speso. A me $2 non cambia niente. A quella persona lì $2 fanno una grandissima differenza, perché magari sta facendo la fame. In quel caso, mio parere, io non me la sento di trattare in quel modo, perché penso che comunque è più importante il benessere di questa persona che comunque sta facendo un lavoro ed è in difficoltà. Quindi un conto è la trattativa da "sei un turista e ti spenno", è un discorso. Un conto è "io più potere di te e quindi tu per vendere, perché hai necessità proprio di soddisfare quelli che sono i bisogni primari, arrivi a delle condizioni veramente basse", quindi in quel caso la persona si arriva tanto fiera di aver risparmiato $2 lasciando l'altra, come si dice, mutande. Ecco, questa è anche una trattativa poco etica che io non sposo, come si suol dire.
Ma diciamo che, dando l'ultima delle tre regole, visto che abbiamo preso spunto da un articolo interessante che parla dell'avarizia sotto tanti aspetti, anche genetica addirittura e così via, e soprattutto abbiamo utilizzato l'approccio del business comportamentale creandolo qui direttamente in attività, mettendo insieme le esperienze che abbiamo. Se vogliamo proprio costruire i tre passaggi, la terza è quella di stabilire comunque i nostri parametri secondo il nostro codice morale, no? In cui ci sentiamo bene, in cui non ci sentiamo bene, perché anche in relazione al tempo, no? Risparmiare il tempo, risparmiare il denaro, io opto per più guardare il tempo e un po' meno il denaro, anche se a volte non è semplice, perché il denaro è più facile, no? Come dicevamo prima, è accumulabile, certo. Quindi in realtà il tuo risultato lo vedi subito, invece l'accumulo nel futuro non lo vedi e quindi ti sembra che sia un'altra cosa. È quello di avere un proprio codice morale in anticipo, sapendo dove, come, quando ti vuoi muovere, dove, come, quando non lo vuoi fare, prima che scatti la compulsività nel mettere in campo una serie di cose di questo tipo.
È affascinante un'altra cosa che ho letto anche in questo articolo, che di primo acchito sembra che uno possa essere più tirchio, più avaro, fare più attenzione a determinate cose quando sei molto legato ai bisogni primari, quindi magari sei anche in una situazione economica molto difficile e quindi fai molta attenzione a quello che stai spendendo meno. Paradossalmente proprio questa ricerca invece si aggancia a una frase molto famosa di Balzac, che diceva l'avarizia inizia dove finisce la povertà. È molto affascinante, perché cosa vuol dire in questo caso? Che quando soddisfi i bisogni base, comincia ad accumulare il resto, comincia a essere avaro. Quindi molto spesso può capitare che in popolazioni, e questo l'abbiamo visto anche viaggiando,
noi l'abbiamo sperimentato proprio,
di persone che hanno veramente poco, sono di una disponibilità estrema, che quasi ti senti veramente male, quasi ad accettare quello che ti offrono, perché hanno quasi niente e quel niente te lo offrono quasi togliendoselo di bocca, cosa che, diciamolo, in altri ambienti accade molto molto meno. Abbiamo visto tante volte anche momenti di raccolte fondi in ambienti in cui le persone sono veramente molto benestanti, e la differenza è abissale.
Beh, Jenny, se vogliamo fare un paragone su questo, è molto interessante questa
non
frase.
Non su tutti, perché... naturalmente, stiamo parlando di media, perché ci sono poi magari persone eccezionali da un lato e altre più difficili dall'altro.
Se noi mettiamo insieme quello che abbiamo vissuto nella nostra esperienza nel mondo in tante nazioni diverse, non ci è mai capitato, mai, di trovarci in situazioni in cui la popolazione è molto povera, eravamo magari con il capovillaggio e tutto il resto, che non offrissero o condividessero ciò che avevano, nonostante fosse molto poco, o che a loro fosse costato tanto impegno di vita proprio. Mentre invece ci è capitato tante volte, Jenny, in ambienti completamente diversi, dove magari abbiamo appena finito di pranzare con persone che sono multimilionari, abbiamo parlato di lavoro e tutto il resto, e alcune di queste persone qua strisciano sul conto per evitare di pensare che debbano offrire loro, no? E quando tu fai la mossa, come facciamo noi, normalmente facciamo così, di va bene, cioè è proprio automatica questa cosa qui, vedi che si rilassano perché hai offerto tu, ed è affascinante perché per alcuni trovi proprio l'incongruenza della, abbiamo appena parlato di business, di affari multimilionari, magari la persona ha decantato la grande impresa che sta portando avanti, quando arriva il momento del conto si dilegua in bagno, caffè. Scivola sotto il bagno, se sotto il tavolo, sì. No, il bagno,
non sarebbe bello questo.
E quando tu offri, vedi proprio che la persona come se si rivitalizzasse, no?
È una ristrettezza mentale questa.
Perché i soldi allora o non ce li ha, oppure c'è una tirchiaggine, come dici, il braccino è appiccicato all'orecchio.
Guarda, a me, come ho scritto qualche tempo fa sul mio blog, ti ricordi quando eravamo in viaggio, non ricordo in che città, stavamo girando, non so se era Boston o comunque un posto simile, stavamo girando, avevamo dato a Raffaello $10 e poi acquista quello che vuoi quando giriamo così. E lui ha scelto di investire i suoi $10, li abbiamo dati in pezzi da un dollaro, dandoli alle persone che chiedevano l'elemosina per strada. E questo naturalmente ci ha fatto piacere. A un certo punto si avvicina a una persona che stava chiedendo l'elemosina e sceglie, anziché un dollaro come aveva dato prima, di dargli $2. Noi eravamo poco più distanti, lo stavamo osservando. Questa persona è stata affascinante perché ha preso i $2, è stato in dubbio, è rimasto lì, ci ha guardati, ci ha fatto segno del fatto che Raffaello ci stava dando $2, che per lui era tanto, se veramente poteva darglieli.
È stato molto bello.
Quando noi gli abbiamo fatto segno di sì, naturalmente, che era ok, che noi eravamo d'accordo, lui ha allora tirato verso di sé $2 e ha fatto proprio un grido, me lo ricordo, è stato, mi ha fatto venire la pelle d'oca, un grido di esultanza di tipo yeah, qualcosa del genere, come fosse il nostro vai,
sì, sì,
nel fatto che gli aveva dato $2. Ma mi ha colpito tantissimo il fatto che anziché accettarli ha chiesto prima il nostro permesso, ed era una persona che chiedeva l'elemosina per strada.
È molto affascinante.
Una lezione
perché
di vita importante.
Ovviamente non è importante non fare generalizzazioni, quindi non vuol dire che la persona che a Monte Carlo è meno o più buona della persona che vive in India, no, no, questo no. Però quando lo fai tante volte e vedi che statisticamente quell'effetto si ripete un po' di più, anzi, tendenzialmente
parliamo
di
media, poi ci sono
e in altri no, vuol dire che in qualche modo questa cosa ha preso il largo, no? Diventa una varia. E paradossalmente non è la stessa cosa nel tempo. Cioè, come dicevamo prima, viene fatto nei soldi, ma non viene fatto nel tempo, che è una cosa che è molto affascinante. Quindi, insomma, abbiamo visto oggi, ne abbiamo anche elaborato, questa volta non erano pronte prima. Siamo partiti da un articolo, abbiamo messo giù 3 regole collegate al business comportamentale, ma soprattutto la seconda, della banca del tempo nel futuro.
È molto affascinante.
Ma questo può aprire gli occhi molto, perché se l'abbiamo trasformato in qualcosa di comprensibile per noi occidentali. C'è una banca, no?
Esatto.
Che però funziona nel futuro e non nel passato, come il denaro.
Sì. È molto bello.
Quindi abbiamo visto questo aspetto di questa ricerca fatta in California, credo che possa essere molto utile agli imprenditori e professionisti, credo, Jenny, soprattutto ai professionisti di successo, che questa cosa se la dimenticano
e
rischiano di rovinarsi la vita.
Della serie, come in dialetto, il faso tutto mi, faccio tutto io.
Esattamente. Quindi abbiamo completato il nostro incontro di oggi su Marte e Venere, nello specifico sull'avarizia e la tirchiaggine, quindi il buon zio Paperone sarà contento, ex Uncle Scrooge e molti altri tipicamente, soprattutto se questa trasmissione andasse in Scozia, credo che potremmo avere un buon...
Sì, eh?
Sì. E mi raccomando, quando viaggiate in macchina tenete i finestrini chiusi, perché altrimenti la macchina consuma di più. Con questo possiamo salutare tutti.
Un saluto, ci sentiamo la prossima settimana, prossimo giovedì,
con Marte e Venere. Intanto fate buon business.
Ciao.
Ciao e alla prossima. te, imprenditore e professionista che ascolti Power Talk, puoi andare su www.danbogiatto.com e scaricare il report gratuito che ho fatto proprio per te dal titolo I tre gravi errori che bloccano il tuo business e rendono nulli gli investimenti che fai in formazione ed in coaching. Tutto per te e mi raccomando, iscriviti al canale, lascia le tue stelline e il tuo importante commento per fare in modo di essere sempre tutti insieme al top della classifica podcast di iTunes e garantire così ad altri imprenditori e professionisti come te di potersi lasciar ispirare da queste trasmissioni. Ciao e alla prossima!